Abbiamo visto il concetto di Teshuvah come un processo di cambiamento, di miglioramento continuo di noi stessi. Se invece pensiamo alla Teshuvah applicata al popolo, la prospettiva cambia. E accanto al concetto di Teshuvah, quindi una crescita del popolo, non possiamo che mettere il concetto di Geulah, cioè di redenzione finale. Cioè la crescita del popolo ebraico ha come in prospettiva, come ultimo stadio di questa crescita, la Geulah, cioè il mondo del Mashiach. Ma se parliamo di Teshuvah e parliamo di Geulah, non possiamo che porci una domanda sostanziale. Il mondo futuro, la venuta del Mashiach, il terzo Beit HaMikdash, come lo vogliamo chiamare, è un qualche cosa che dipende dalla nostra Teshuvah? Sia come singoli che come popolo? Punto interrogativo. Non per rispondere, ma per provare a capire meglio questa domanda, come si esplica nelle varie sfaccettature, ecco, tutto il mio intervento verterà su questa domanda. Grande sorpresa, andiamo a vedere nella Torah. C'è una parasha che peraltro noi leggiamo quasi tutti gli anni, nella Shabbat Shuvah, che è la parasha di Asino. La parasha di Asino contiene nella sua quasi totalità un cantico, il cantico di Asino, la Shirah di Asino, che sostanzialmente si sviluppa in questo modo. Mosè, la Shirah, dice, porta come testimoni il cielo e la terra e racconta sostanzialmente questa storia, che Kadosh Baruch Hu sceglie il suo popolo, lo prende, lo porta in una terra desertica, gli dà la Torah, lo porta in Eretz Israele. In Eretz Israele il popolo comincia a ingrassare, letteralmente, e stando bene in questa terra si dimentica di Kadosh Baruch Hu. A quel punto Dio si arrabbia. E dice Aspira Panemè, io nasconderò il mio volto da loro. E poi dice, loro mi hanno fatto arrabbiare con le loro vanità, con le loro nullità. E io li farò essere gelosi con. Ah, scusate, loro mi hanno reso geloso con un non Dio, perché fanno Avodah Zarah, mi hanno fatto arrabbiare con le loro nullità. E io li renderò gelosi de Lo'am, con un non popolo, con un popolo stolto li farò arrabbiare, cioè prenderò il più stolto dei popoli e li farò portare via. A quel punto succedono cose terribili, fino al punto in cui Dio vede che questo popolo comincia a insuperbirsi della cosa, in qualche modo ritorna sui suoi passi, e fa tornare il popolo ebraico nella sua terra e la terra riscatterà, perdonerà il suo popolo. Bene, questa è la parasha che noi leggiamo in Shabbat Teshuvah. Avete visto in questa storia da qualche parte, io ve l'ho sintetizzata, ma se volete andatevela a leggere, ma in quello che vi ho detto è espresso da qualche, in qualche punto il concetto di Teshuvah? No. Questa è la Shirah, il cantico che il popolo di Israele deve portare avanti in tutta la sua storia. Noi la leggiamo tutti gli anni, o nello Shabbat Teshuvah, o comunque in un periodo che è strettamente connesso alla Teshuvah, qua dentro la Teshuvah non se ne parla. Succede quello che succede, che lo Shabbat a un certo punto ci porta fuori, poi ci riprende, ci riporta dentro e arriva il Mashiach. Altra cosa. Avete sicuramente sentito parlare dell'idea che hanno i Chachamim del terzo Beit HaMikdash, primo distrutto dai babilonesi, ricreato 50 anni, ricostruito 50-80 anni dopo, secondo distrutto dai romani, terzo Beit HaMikdash e il Beit HaMikdash del Mashiach. Come arriverà questo Beit HaMikdash? Lo costruiremo noi? No, verrà dall'alto per il fatto. Cosa diciamo noi nell'Amidah dei Shalosh Regalim? Infatti, anche perché per costruirlo noi dovremmo avere comunque un progetto. Potrebbe essere quello che Dio ha dato a Ezechiele negli ultimi capitoli. Potrebbe essere quello, potrebbe essere un altro che ce lo deve ridare. Di fatto è che noi oggi non sapremo come ricostruirlo. Ma cosa diciamo noi nella mitad di Shalosh Regalim? Vearenu bevinyano, bezammechenu betikuno. Facci vedere nella sua costruzione, facci vedere nel suo costruirlo. Cioè noi siamo spettatori nella costruzione del Beit HaMikdash, del terzo. Però bezammechenu betikuno, e facci gioire nell'aggiustarlo. Allora, questo lo dice il Marin Diskin, che è anche lui vissuto, anche lui ha insegnato a Brisk, tra l'altro, è nato in Bielorussia, ha insegnato a Brisk e poi ha finito i suoi giorni in Eretz Israel. E lui dice che in realtà ci sono varie possibilità. O che effettivamente ci arrivi sulla testa, oppure che noi se ce lo meriteremo potremmo anche in qualche modo sammechero per di cuno, potremmo gioire nel mettere un po' varie cose di questo Beit HaMikdash. Allora qui ritorna un po' questa domanda, ma il terzo Beit HaMikdash, la Beit HaMashiach, è qualcosa che dipende dal nostro comportamento o è un qualcosa che arriva a punto e basta? Come dedurremmo per esempio dalla parasha di Asin, dalla scena di Asin. Bene, per affrontare questo tema dobbiamo per forza passare per un brano di Gemara. Un brano, secondo me, straordinario, è un tremendo ping pong di versi. Immaginate un tavolo da ping pong, Rabbi Eliezer e Rabbi Yehoshua da una parte e dall'altra, che per dimostrare c'ho ragione io, dice, ah sì, guarda che là c'è scritto questo, guarda che là c'è scritto questo. Allora, vediamo un attimo questo passo.
Fammi un minuto qua, così so più o meno
che cosa?
Il tempo, l'orologio, grazie.
Se no poi se entro troppo nei dettagli, poi non arrivo in fondo. Allora, il discorso comincia in una discussione tra Rav e Shemuel. Rav e Shemuel sono forse due più grandi maestri della prima generazione di Amoraim in Babilonia, che sono sempre una delle coppie proprio che discutono. E dice Rav, quando finiranno i tempi, e la cosa non dipende se non dalla Teshuvah e dalle buone azioni. Cioè, l'arrivo del Mashiach dipende dalla nostra Teshuvah e dalle nostre buone azioni. Se saremo bravi arriva, se non saremo bravi non arriva. Shemuel gli risponde, Bayola Avershe Yamod Bevlo, la pelle, cioè la persona che è in lutto, in questo caso è Kadosh Baruch Hu, che è in lutto per la distruzione del Beit HaMikdash. A un certo punto dice basta, non rimane nel suo lutto per il Beit HaMikdash, arriva la scia, la costruzione del Beit HaMikdash. Sono due visioni antitetiche da questo punto di vista. Uno dice solo buone azioni e Teshuvah, e l'altro dice no, Beit HaMikdash arriva a un certo momento, punto e basta. La Gemara continua e dice no, sì, questo è un discorso che noi abbiamo già conosciuto, Kitnaer, l'abbiamo già studiato in una discussione tra Tannaim, cioè nella Mishnah. Rabbi Eliezer dice, se Israel fa Teshuvah vengono salvati, vengono redenti, se non fa Teshuvah non vengono redenti. Gli risponde Rabbi Yehoshua, se non fanno i meno sin Teshuvah e Nicalin, allora, ma come si dice? Se non fanno Teshuvah non c'è Geulah? Il mondo può rimanere senza Geulah? No, Kadosh Baruch Hu, Ma'amid Laem Melech, fa venire un re che avrà delle decisioni dure come Aman, e se faranno Teshuvah bene, se gli farà fare Teshuvah che gli piaccia o no. C'è un'altra Gemara che viene riportata sempre, un'altra paraità, cioè testo mishnaitico che ripropone questa discussione, e qui è quello che vi dicevo. Rabbi Eliezer dice, se Israele fa Teshuvah bene, perché è scritto, e qui primo verso, tornate figli ribelli, io guarirò i vostri mali. Gli risponde Rabbi Yoshua, ma no, ma scusami, ma dall'altra parte è scritto, voi siete stati venduti gratuitamente, questo gratuitamente si intende per la Avodah Zarah, ve lo pagherete e seguo a lui, e voi non sarete riscattati con l'argento, cioè non è per le vostre, per niente siete andati via, per via della Avodah Zarah, che vale niente, e allora non verrete riscattati per le vostre buone azioni. Okay? Quindi Rabbi Yoshua dice, non verrete riscattati per la Teshuvah e per le buone azioni. Rabbi Eliezer gli dice, ma scusami, ma è scritto, Shuvah Elai Teshuvah Lechem, tornate a me e io tornerò a voi. Gli risponde Rabbi Yoshua, ma no, ma è già scritto dall'altra parte, perché io quando letteralmente salirò su di voi, vi prenderò, eccetera, eccetera, e vi porterò a Zion. Allora, questo salirò su di voi vuol dire Vahem Balkor Tehem, cioè che vi piaccia o no. La Geulah viene che vi piaccia o no. Gli ritorna Rabbi Eliezer, cita un altro verso che parla di Teshuvah, gli risponde Rabbi Yoshua, con un altro verso che dice che anche se gli ebrei sono pieni di peccati, a un certo punto la Geulah arriverà, salto, vado un po' avanti. L'ultimo scambio è se intasciuvi Israele Neum Hashem e lai tasciu di Geremia, se tornerà Israele a me tornerà. Rabbi Yoshua sembrerebbe fare scacco matto citando questo verso. Notate fino adesso il dialogo è stato Rabbi Eliezer dice la redenzione finale arriverà attraverso la Teshuvah delle buone azioni, le risposte di Rabbi Yoshua erano sempre a dimostrare che non servono le buone azioni, che la Teshuvah verrà indipendentemente dalle buone azioni, ma in realtà Rabbi Yoshua non dà una spiegazione di come verrà la Teshuvah, risponde in modo negativo a quello che dice Rabbi Yoshua. Tu vuoi la Teshuvah? Io ti dimostro che non verrà con la Teshuvah, ma Rabbi Yoshua fino adesso non ha detto come arriverà la Geulah. Rabbi Yoshua sembrerebbe fare scappo matto citando un verso dell'ultimo capitolo di Daniele che parla proprio del mondo futuro e dice io ascoltai l'uomo vestito di lino e che rappresenta un angelo che diciamo in qualche modo dice a Daniele quello che sarà il mondo futuro, che stava sulle acque del Nilo e alza la mano destra e la mano sinistra verso il cielo e giura nella vita dell'Eterno chi le moed moadim vachetzi, perché nel moed è il tempo stabilito, dei tempi stabiliti e mezzo, qui dovremmo studiare il libro di Daniele in altre sue parti, diventa un po' difficile, però il concetto che ci interessa in questo caso è moed moadim, in un tempo dei tempi e mezzo, lascio stare questo e mezzo, perché allora quando finirà la dispersione del popolo santo, finiranno tutte queste cose terribili. Qui Rabbi Yoshua cambia registro, dice no, non è, non solo gli dice no, guarda, non conta la Teshuvah, ma gli dice in modo molto chiaro, ci sarà un tempo prestabilito, Moed Moadim, in cui verrà la Geulah. Che succede? Tra l'altro Rashi collega questo verso alla Parashà di Azim. Nel suo commento Rashi cita un verso, proprio il verso in cui è quello che successivo a quello che abbiamo detto quando qualcuno a un certo punto decide di riportare il popolo in Eretz Israele. Cioè Rashi ci vuole dire che quello che ha fatto vincere apparentemente in Rabbi Yoshua in questo ping pong è aver portato sul tavolo il discorso che a un certo momento la Geulah ha da venire. Succeda quel che succeda, c'è un Moed per la Geulah, indipendentemente dalla Teshuvah del popolo di Israele. Si conclude Beshabbat Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer è stato zitto. Perché Marx dice espressamente la preghiera del fascista. Sappiamo che in genere quando si conclude un ragionamento, l'ultimo che parla è quello che ha ragione. Non sempre, ma spesso è così. Qui però la Gemara ci dice espressamente la preghiera del fascista. Nel Talmud di Eschi, questa discussione è riportata, ma è riportata in modo leggermente diverso. C'è sempre questo scambio di diversi, ma intanto era di Eliezer che dice che a Kadosh Baruch Hu Manizalem Melech Kasher, dice che amano Kadosh Baruch Hu a un certo momento. Allora, scusate, Rabbi Eliezer dice non c'è che un là per fare Yeshua. Serve la risposta. Rabbi Yeshua gli dice, ma sei proprio sicuro che è così? Ma non risponde. Ed era Rabbi Eliezer a dirgli, Kadosh Baruch Hu metterà un re Kasher duro come Aman, un miate hanno sinte Shuvah per Michele. E immediatamente il popolo farà Shuvah e verranno salvati. Inizia un altro ping pong che ti risparmio. E Rabbi Yeshua porta un altro verso che è chiaro in questo discorso. Il verso di Geremia. E dice, Ani Hashem, Betitta Hashem. Io sono Hashem, nel suo tempo l'apprezzerò. La Gemara approfondisce, parla sempre della Geula. Capite che sembra un controsenso. Cosa vuol dire? Nel suo tempo l'apprezzerò. Se l'apprezzerò vuol dire che l'anticiperò e non sarà più nel suo tempo. E infatti la Gemara annova questa discrepanza. E dice, dice Rav Alexander, il nome di Rav Alexander, il nome di Rav Alexander, in questi tempi, la piscina, la verità, se voi sarete meritevoli, l'apprezzerò. Altrimenti sarà nel suo tempo. Viene riportato di nuovo il testo di Daniele, e qui non è che Rabbi Yeshua, non è che Rabbi Eliezer sta zitto, Rabbi Eliezer se ne va, si stacca. La differenza tra il primo e il secondo è che se nel primo il ping pong è assoluto, cioè sembra non esserci proprio nessuna possibilità di venirsi incontro, in questo secondo racconto di questa discussione tra Eliezer e Rabbi Yeshua, la cosa è un po' diversa, perché da una parte Rabbi Eliezer sembra andare verso Rabbi Yeshua quando gli dice che Dio metterà un re come Aman, duro come Aman, il popolo farà Teshuva. Allora, lui rimane nell'idea che è il popolo che deve fare Teshuva per la Geulà, però Kadosh Baruch Hu era l'aiutino, cioè come mettendogli un re come Aman. La cosa terribile se ci pensiamo, cioè vuol dire che Aman, pensiamo, non voglio neanche nominarlo, ma la Germania di 70 anni fa, subito dopo Medina Israele, allora, chiudo per me. Però sostanzialmente rimane quell'idea che serve la Teshuva, ma per cui aiuta. Cioè, la fa comunque arrivare. Dall'altra parte Rabbi Yeshua dice Veita Hashem. Dice sì, Veita, sì, c'è un tempo stabilito. Però Hashem la velocizzerò, la farò arrivare un po' prima, e la Gemara dice se c'è. Se ve lo meriterete, arriverà. A questo punto, quando c'è una discussione tra maestri, poi si arriva sempre a dire, sì, ma qual è l'alfa? Si può parlare in questo senso di alatà? È difficile. Però, in effetti, Posechim, anzi, Krishonim, e Posechim hanno affrontato questo tema, e sicuramente chi lo affronta è Rambam. E Rambam dice una frase che, allora, la Gemara sembrerebbe dirci ha vinto Rabbi Yeshua. Cioè, esiste un tempo per la Gemara, arriverà. Che ce lo meritiamo o che non ce lo meritiamo. E Rambam invece possegue per Rabbi Eliezer. Rambam sembra prendere la strada invece di Rabbi Eliezer, perché mi dice nel forte Shuvah Veni Israele e Galina l'Abbi Shuvah, Israele non verrà redento se non con la Teshuvah. Particolare questa cosa. Vuol dire che finché il popolo di Israele, secondo Allah, non fa totalmente nella sua interezza, potremmo immaginare, secondo alcuni e almeno in una sua parte, una tessura completa, la che un lato non ha più. A corroborare questa tesi viene un grande rabbino italiano del 500. Il rabbino era chiamato Adalia da Fanno, e che dice una cosa molto importante, dice che, abbiamo detto prima, no? Se c'è una discussione, normalmente vince l'ultimo. La prima materia di Fanno dice che se c'è una discussione e la Gemara esplicitamente dice quello è stato zitto, che ce lo devi dire, basta che non dica niente, lo sappiamo che è stato zitto. Allora, se la Gemara ci dice Rabbi Eliezer è stato zitto, vuol dire che sotto sotto c'è qualcosa, c'è un sotto, c'è un segreto, c'è un qualche cosa per cui non possiamo applicare in modo statico e semplicistico la regola che chi parla per ultimo c'ha ragione. E se Rabbi Eliezer non risponde perché non vuole rispondere, allora a questo punto mi devo avviare verso la conclusione. Noi abbiamo due impostazioni tra la Bibbia e la Bibbia. Secondo la Bibbia, se il popolo di Israele non fa Teshuvah, non c'è Geulah in nessun modo. La Geulah dipende dal comportamento di Israele. Ma di più, l'obiettivo di tutta la creazione del mondo è la Teshuvah, è che l'uomo arrivi a un comportamento adeguato. Il mondo esiste per questo, il processo che porta alla Geulah è perché l'umanità faccia Teshuvah. Se questo non succede, non si arriva all'obiettivo finale del mondo. Quindi non può esserci un mondo senza Teshuvah. D'altra parte, tra Yoshua dice l'esatto opposto, dice io non posso immaginare un mondo senza la Geulah, non posso immaginare un mondo in cui le dinamiche tra gli uomini vadano avanti all'infinito senza che la Geulah non abbia il suo tempo. La Geulah deve avere il suo tempo, deve arrivare prima o poi. E se tu mi dici ma arriverà con la Teshuvah o senza la Teshuvah, ovvero ma se l'uomo non fa Teshuvah, la risposta per Teshuvah arriverà lo stesso. Arriverà un momento, arriverà un momento in cui la Geulah dovrà arrivare per forza. Abbiamo visto come nello Yerushalmi le due tesi tendono un po' a mischiarsi. Rabbi Eliezer dice sì, è necessaria la Teshuvah, ma in qualche modo la Teshuvah verrà instillata già da quello che succederà al popolo. E lo stesso Rabbi Yoshua ammette che un giusto comportamento del popolo di Israele farà anticipare la guerra. Allora, per concludere, come possiamo concludere? Possiamo concludere con un qualche cosa che ci faccia capire o ci dia un'idea di come di che cosa può voler dire questo discorso di una Geulah che in qualche modo è già prevista, ma che dipende da noi. E allora porto su questo delle parole molto, molto belle, mi sono piaciute molto, del Neve Shachaim, Rabbi Livolo, un figlio del nazismo. E lo traduco all'impronta. E dice, in vero, l'uomo sapiente e che capisce questo nella sua verità, il suo cuore, possiamo dire, vibri al suo interno, con tremore che è un Radhapa, sempre un prendo, nel mettere nel suo cuore le sue azioni non buone, cioè di porre attenzione alle azioni non buone che ha fatto, fino a che punto esse possono arrivare a rovinare e a distruggere con un peccato anche leggero, Kaspe Shalom, molto di più di quanto ha fatto, di quanto hanno fatto Nabucodonosor e Tito. Cioè, Nabucodonosor e Tito hanno distrutto il Beit HaMikdash. Ok? Allora lui dice, dovete capire, sulla base di quello che dirà subito dopo, quanto anche un comportamento sbagliato di poco, una piccola cosa, fatta da ognuno di noi, sia molto più pesante di quello che hanno fatto Nabucodonosor e Tito. In che modo? Per leggere questo brano devo anticipare una cosa. I nostri Chachamim dicono che esistono due Yerushalayim. La parola Yerushalayim, che finisce come un duale, no? Come Yadayim, sono due, Raglayim, sono due, Osnayim, Enayim, eccetera, eccetera. Questo Ayim finale è un duale, cioè vuol dire qualcosa che riguarda qualcosa che ce ne stanno due. Mea Mataim, 200. Allora, che sono questi due? Sono due Yerushalayim. Yerushalayim che sta giù e una Yerushalayim che sta su. E queste due Yerushalayim sono strettamente collegate l'una tra di loro. Ma guardate che ti dice qui il Maestro Shachrin. Perché, in fondo, Nebuchadnezzar e Tito non hanno fatto nelle loro azioni, cioè nella distruzione di questi, nessun danno, nessun kilkul, nessuna rovina, e non hanno rovinato nulla, le mala nel di sopra, cioè nella Yerushalayim che sta sopra. Perché loro non hanno nessuna parte e nessuna radice in questo mondo aelion, superiore. E quindi non sono in grado di toccarlo minimamente con le loro azioni. Solo che con le nostre colpe si è assottigliata, si è diventato più debole quel legame con Gerusalemme di sopra. E il Mikdash Hashem e a causa quindi sempre delle nostre colpe è stato profanato non solo il Mikdash che sta sotto, ma anche il Mikdash che sta sopra. E allora a causa di questo assottigliamento di questo legame tra la Yerushalayim di sotto e la Yerushalayim di sopra, che Nebuchadnezzar e Tito hanno avuto la forza di fare quello che hanno fatto, che altrimenti non sarebbe stato possibile. E citando il Midrash, che porta questo concetto, sono stati i nostri peccati che piano piano hanno eroso questo collegamento. Allora, dalle parole di Shachari si capisce come lui dice molto chiaramente la distruzione, quando c'era il Beit HaMikdash, c'era un legame fortissimo tra il popolo di Israele a Yerushalayim e la Yerushalayim di sopra. Questo legame è stato eroso dalle nostre azioni. Allora, è attraverso le nostre azioni, tanto più che oggi il popolo di Israele risiede e ha il controllo su almeno una parte di Eretz Israele e su Gerusalemme in particolare. Questo rende le nostre azioni, ci rende ancora più responsabili delle nostre azioni. Perché in qualche modo noi oggi siamo nuovamente responsabili di questo legame tra la Gerusalemme di sopra e la Gerusalemme di sopra. E allora sì, non c'è dubbio che, e qui torniamo alle parole del Rambam, non c'è dubbio che Kadosh Baruch Hu ha previsto, ce lo dicono tutti i testi del Tanakh, un momento per la Geulah. Ma sta a noi, attraverso le nostre azioni, rinforzare questo canale perché veramente possa venire il Mashiach beatiscente. Prima
del tempo stabilito.
Esatto.